Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per Crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Questo è un episodio importante per me, perché un anno fa è uscito il primo episodio di questo podcast. Esattamente il 10 di aprile del 2023 ho iniziato ufficialmente questo viaggio introspettivo, con molti più dubbi che certezze e tantissima paura di mettermi in gioco, di espormi e anche di fallire. Nel periodo precedente all'uscita del primo episodio ero andata in una libreria generalmente ben fornita per comprare il libro da cui volevo iniziare. Avevo una lista di titoli di libri che non vedevo l'ora di portarmi a casa per sfogliarne le pagine e lasciarmi ispirare da loro, ma quel giorno in quella libreria non ce n'era neanche uno di quelli che avevo scelto. Neanche uno. Prima di uscire da lì, mi sono fermata davanti agli scaffali dei libri per l'infanzia. Ho guardato tutti quei dorsi colorati che sembravano non volermi aiutare e ho provato non poca delusione. Finché, mentre ero lì in piedi scoraggiata, ho visto un libro lasciato fuori posto, addossato ad altri di tutt'altro genere, in edizione economica e con una copertina secondo me esteticamente poco accattivante, che ha catturato la mia attenzione. Nel titolo c'era la parola viaggio e dal retro di copertina si capiva che sarebbe stato un viaggio intenso a livello emotivo. Io non credo alle coincidenze, quindi l'ho comprato. Il titolo è Lo straordinario viaggio di Edward Tulane, scritto da Kate Di Camillo, Giunti Editore. La prima volta che l'ho letto, arrivata più o meno a metà libro, ho iniziato a piangere e non ho più smesso fino alla fine. Mi ha toccato corde così nel profondo che non me la sono sentita di partire da questo libro per iniziare il podcast e mi sono limitata a tenermelo nel cuore riprendendolo in mano saltuariamente. Nell'arco di quest'anno l'ho riletto altre due volte per intero e ho pianto ogni volta. È chiaro che mi tocca delle corde personali perché l'ho fatto leggere ad altre due persone che l'hanno apprezzato, sì, ma non l'hanno trovato altrettanto intenso e commovente. Io invece trovo che in generale questo racconto sia talmente pieno di significati e di spunti di riflessione che fino ad oggi non ho avuto il coraggio di dedicargli un episodio per timore di banalizzarlo. Ho deciso di farlo oggi per celebrare il primo compleanno del podcast e dato il gran numero di spunti di riflessione che la trama mi trasmette, ho deciso di non affrontarne solo uno, ma di farne una carrellata non troppo rapida che in parte riprenderà argomenti già trattati in altri episodi ma pur sempre importanti e utili da ricordare. In parte affronterà temi nuovi, eventualmente da approfondire nei prossimi episodi. Il libro non è un albo illustrato come tutti quelli di cui ho parlato fino ad oggi, ma un libricino per bambini più grandi. Il racconto parla di un coniglietto fatto quasi interamente di porcellana, che inizialmente amava solo se stesso e il suo aspetto, al punto da non riuscire a ricambiare e neanche a percepire l'infinito amore che Abilene, la bambina a cui apparteneva, riversava su di lui. Semplicemente lo dava per scontato. Come si poteva non apprezzare un coniglio così raffinato ed elegante? Finché un giorno accadde un incidente. Il primo di una lunga serie, in realtà, per cui Edward Tulane, questo è il nome del coniglio protagonista, si trova costretto a rivedere tutte le sue certezze, passando da un proprietario all'altro e da un posto all'altro, ricevendo amore dalle persone più diverse, ma anche maltrattamenti e ingiustizie di vario genere. Nei momenti più difficili del suo viaggio, Edward impara a riconoscere l'amore che è intorno a lui e impara ad aprire il suo cuore per amare a sua volta, persino dopo aver promesso a se stesso che non avrebbe mai più commesso l'errore di amare. Nelle pagine del libro ci sono dei temi ricorrenti. Il primo, in ordine di apparizione, è quello delle stelle, che a Edward piacciono tanto. Gli danno conforto quei puntini luminosi nel cielo notturno e li cerca quando si sente inquieto o quando sente forte la mancanza dei suoi punti di riferimento. Impara che le stelle hanno un nome e che individuare la stella polare aiuta a non perdersi o a ritrovarsi. Ad un certo punto, in un momento di profonda solitudine, si ricorderà che possono stare raggruppate in costellazioni invece di stare da sole. Questa attenzione alle stelle mi ha fatto pensare a quanto spesso ci aiuti e ci dia sicurezza e conforto avere dei modelli di riferimento che ci ricordino in quale direzione andare. Individui che per qualche motivo consideriamo brillanti e ai quali ci piace guardare come insegnanti. Per un bambino possono essere i genitori, per un adulto può essere una guida spirituale o un profeta di qualsiasi religione si voglia, come Gesù, Maometto, Buddha, o un personaggio della storia come Nelson Mandela, Leonardo da Vinci, Gandhi o qualche filosofo. Per gli adolescenti può essere il cantante o l'attrice del momento, oppure un professore di scuola o un altro adulto di riferimento. Sono personaggi che insegnano principi e concetti e a volte addirittura orientano le scelte di vita di qualcuno, influenzandone i valori. Tra tutte le stelle però ce n'è una, la stella polare, che è l'unica in grado di farci ritrovare la direzione da prendere durante il nostro viaggio. Che sia un viaggio per allontanarci da un posto che non va più bene per noi, o che sia il viaggio di ritorno a casa, quello che ci porta a conoscere e a ritrovare noi stessi. Ognuno ha la propria stella polare ed è compito di ognuno imparare a riconoscerla per non perdersi e per non vagare senza meta, alla deriva, senza consapevolezza del tragitto che si sta percorrendo. Ognuno deve fare in modo di scorgere la propria stella polare in se stesso, entrando in contatto con la parte più profonda e brillante di sé, come ci spiegano i libri presentati nel primo episodio. Un altro elemento ricorrente è quello dell'ascolto. Nella prima parte del libro c'è scritto che Edward faceva del suo meglio per non ascoltare, oppure che, come al solito, non faceva caso alla conversazione, perché era totalmente disinteressato a qualsiasi argomento che non alimentasse il suo narcisismo. Ad un certo punto, però, dopo essere stato salvato dal fondo dell'oceano in cui era rimasto per mesi e portato a casa di una coppia tanto umile quanto amorevole, Edward scopre con sua grande sorpresa che stava davvero ascoltando. C'è scritto: prima, quando Abilene gli parlava, i suoi discorsi gli erano sembrati così noiosi e privi di senso, ma ora aveva l'impressione che le storie di Nelly fossero le più importanti del mondo e le ascoltava come se ne andasse della sua vita. Gli piaceva sentirsi parte delle cose. E si stupisce quando, ritrovandosi a viaggiare per anni con un senza tetto di nome Bull e la sua cagnolina, intorno al fuoco con altri uomini lontani da casa e dai loro affetti, scopre di aver acquisito la nuova strana abilità di rimanere immobile e concentrato sulle storie altrui, al punto che quei vagabondi gli affidano il compito di portare messaggi d'affetto ai loro figli, qualora Edward e i suoi due compagni di viaggio fossero passati nei paraggi delle case che avevano abbandonato. C'è scritto: Edward sapeva com'era sentire la mancanza di qualcuno, perciò ascoltava, e più ascoltava, più il suo cuore si apriva. Anche sull'ascolto ho già fatto un episodio, ma vorrei sottolineare come l'esperienza dolorosa vissuta dal coniglio di porcellana lo porti a comprendere la sofferenza degli altri, a rispettarla e persino a custodirla, dando un bel esempio di empatia acquisita gradualmente dopo essere stato costretto dalla vita a ribaltare la sua scala di valori a favore degli affetti piuttosto che dei suoi abiti raffinati, del suo orologio luccicante e in generale dei beni materiali e delle mille attenzioni a cui era stato abituato. Chiaramente non dovrebbe essere necessario arrivare a soffrire per capire quanto sia importante dare ascolto al cuore degli altri e quanto entrare in sintonia con loro possa arricchire entrambe le parti. Basterebbe provare a mettersi nei panni degli altri prima di giudicarli, chiedersi come ci sentiremmo noi al loro posto. A volte non è facile, perché pensiamo che noi non potremmo mai trovarci nelle loro condizioni, che non ci comporteremmo mai come loro. Ma già questo pensiero è una forma di giudizio che limita l'ascolto. Allo stesso tempo, credo che nessuno voglia che il proprio figlio impari ad ascoltare e a diventare empatico passando attraverso la sofferenza, visto che c'è la possibilità di trasmettere queste qualità dando il buon esempio e instaurando un dialogo rispettoso. In questo viaggio il protagonista ci parla indirettamente anche dell'accettazione di quello che non possiamo evitare e della capacità di cogliere le nuove opportunità che si presentano per andare avanti a testa alta. Accettazione e resilienza, due strumenti potenti. Quando Edward inizia a vagabondare con Bull, viene portato sulla schiena, con la testa che sbuca fuori da una coperta arrotolata portata appesa alla spalla. Bull fa sempre attenzione a sistemarlo in modo che non guardi in altre direzioni che dietro di lui, verso la strada appena trascorsa. Nel racconto questa è una gentilezza che l'uomo fa al coniglio, una forma di rispetto dal momento che sta attento a sistemarlo più come un bambino che come un pupazzo. Ma al di là di questo, l'immagine mi fa pensare a tutte le volte che continuiamo a guardare al passato invece di guardare in una nuova direzione. Continuiamo a chiederci come sarebbe stato se, cosa avremmo potuto fare di diverso, cosa sarebbe successo se noi quella volta. Quando non riusciamo a lasciare andare una situazione o una persona, quando rimpiangiamo di avere o non aver fatto una determinata cosa, quando viviamo nei ricordi, intristendoci per quello che non abbiamo più, camminiamo guardando indietro come Edward, crogiolandoci nella sofferenza o come minimo nell'insoddisfazione, e facciamo una fatica immensa ad uscire da quello stato d'animo frustrante, perché voltiamo le spalle alle nuove opportunità, ai nuovi compagni di viaggio e al nostro potenziale nuovo percorso di vita e modo di essere. Rimanere ancorati al passato, a qualcosa o a qualcuno che ci ferisce, a una relazione ormai finita, a una prospettiva che si è dimostrata fallimentare, significa scegliere di rimanere nel dolore trasformandolo in sofferenza. È estremamente facile dimenticare che tutto è instabile e mutevole, che tutto evolve indipendentemente dalla nostra volontà o dal nostro sentirci pronti al cambiamento. Ed è altrettanto difficile lasciare andare persone e situazioni che vorremmo trattenere nella nostra vita. Nel momento in cui riceviamo uno scossone, mentre diamo per scontato che le cose rimarranno stabili, ci troviamo a vacillare forte e ad aggrapparci a delle certezze che non sono più tali, cadendo oppure opponendo resistenza e facendoci male da soli. Siamo abituati a vivere con un certo attaccamento alle persone e alle cose e non ci sfiora il pensiero che qualsiasi cosa diamo per scontata oggi potrebbe non essere più con noi o per noi da un momento all'altro. Ecco che, appena Edward, poche pagine dopo, si ritrova un'altra volta solo e perso, allontanato dai suoi amici contro la sua volontà, senza poter reagire e senza poterli proteggere, si chiede quante altre volte sarebbe stato costretto ad andarsene senza poter salutare. E gli viene voglia di piangere. Vive la frustrazione e il dolore di chi, come facciamo quasi tutti, non si allena a lasciare andare i legami e il passato. A questo proposito vorrei riportare due passi che Gianluca Gotto ha scritto in uno dei suoi romanzi e che mi aiutano sempre molto. Il primo dice: lascia andare, il passato è passato, non ci pensare perché non poteva andare diversamente, altrimenti sarebbe andata diversamente. Doveva andare proprio così. Il secondo fa riferimento a un concetto buddista che paragona la vita a un fiume. Dice: la vita è un fiume. Scorre in una sola direzione, in avanti, e non c'è modo di far scorrere la sua acqua indietro. Il fiume è il simbolo del continuo mutamento, perché non resta mai uguale. In ogni attimo è diverso. Il fiume non si può fermare. Qualunque cosa tu faccia, esso continuerà a scorrere. Ora, tu puoi avere due atteggiamenti nei suoi confronti. Essere una roccia, ovvero conficcarti nel suo letto e opporti allo scorrere dell'acqua, il che implica sforzo, sofferenza, tensione e stress. Oppure puoi scegliere di assecondare quel flusso infinito e scorrere insieme all'acqua. Questo significa farsi trasportare dagli eventi della vita senza opporre alcuna resistenza, accettare che tutto cambia, sempre, vivere con leggerezza, in completa armonia con il costante divenire. Il flusso della vita porta poi Edward da due bambini dolcissimi e molto poveri che vivono una situazione drammatica. È a questo punto che io tutte le volte inizio a piangere. Edward non piange, ma si sente di nuovo impotente e pieno di domande senza risposta. Vorrebbe prendersi cura di loro, ma non ne ha i mezzi. Percepisce un grande senso di impotenza e di ingiustizia. Non voglio essere indelicata, ma questo mi fa pensare a tutti quei genitori di bambini con sindromi o patologie più o meno gravi, che giorno dopo giorno li vedono crescere tra mille difficoltà e provano una sensazione ancora più frustrante, spesso sentendosi soli nel gestire la situazione, senza gli aiuti necessari. Al contrario di Edward, questi genitori trovano la forza di affrontare il dolore per le condizioni del figlio, grazie all'amore che provano per lui. A Edward non passa neanche per la testa, comprensibilmente, che nonostante l'enorme sofferenza che sente, potrebbe provare ad aggrapparsi alla gratitudine per tutti gli anni passati a fianco dei suoi compagni di viaggio. Gratitudine è una parola che non lo sfiora. I genitori di questi bambini, invece, sono grati di avere un figlio da amare e di poterlo accudire. E questo dà loro tanta forza. Ecco che torna al concetto della gratitudine, che a sua volta implica la consapevolezza di quanto ci possa essere di bello e positivo e addirittura meraviglioso anche in una situazione scomoda o dolorosa. Come se non bastasse, questi genitori sono dotati di grande spirito di sacrificio e determinazione, qualità che nel libro vengono rappresentate da Bryce, il più grandicello dei due bambini poveri, che con grande fatica, generosità e coraggio dimostra di essere capace di un enorme spirito di sacrificio, che sarebbe tanto bello insegnare ai nostri bambini, così abituati ad avere troppo e subito. Bryce lo fa decidendo di rinunciare a Edward nonostante ormai sia l'unica cosa che gli sia rimasta. Rinuncia a lui per amore, perché è l'unico modo che ha per salvargli la vita. È disposto a tutto pur di aiutare il suo amico e lo fa proprio come un genitore amorevole farebbe con un figlio. È giusto proteggere i bambini dalle frustrazioni che si possono evitare, ma ricordiamoci che qualche no, a volte, è necessario per farli crescere più forti e sereni. Accompagnarli a fare qualche rinuncia implica insegnare loro a fare delle scelte, a comprendere che non si può avere tutto nella vita e che a volte è necessario conquistare un risultato attraverso l'impegno e la perseveranza. Questo li aiuterà anche a dare il giusto valore a cose e persone, senza dare per scontato che tutto sia loro dovuto o a loro disposizione. Un altro concetto importante che il libro propone tra le righe è quello delle etichette. Edward viene visto con tanti filtri diversi nel corso della sua vita. I filtri di chi si relaziona con lui. Prima, quando viveva in una bella villa con Abilene e nella sua famiglia benestante, veniva considerato uno di loro, un membro elegante e importante della famiglia. Poi, due ragazzini definiti mocciosi, sghignazzanti e sudici lo ridicolizzano proprio per il suo aspetto singolare che suscita tanta curiosità e ammirazione e lo umiliano con disprezzo. Quando viene portato a casa della coppia a cui accennavo all'inizio, in una casa dove si sentiva tanto la mancanza di figli da accudire, viene trattato e coccolato come una bambina, quindi addirittura vestito con abiti femminili da bambola. Quando a trovarlo è il cane di un senza tetto, viene fatto diventare un vagabondo avventuriero. Quando lo trova una donna abituata a trasformare qualsiasi pezzo di scarto in qualcosa di potenzialmente utile, viene appeso e inchiodato come uno spaventapasseri inerte. Tra le braccia della bimba malata e povera viene cullato come un bebè, per poi diventare un ballerino tra le mani di Bryce, suo socio in affari e amico del cuore. Solo alla fine, quando viene portato dal riparatore di bambole, viene considerato come un pupazzo e messo in vendita sullo scaffale di un negozio. Ognuna delle persone che ha incontrato e affiancato Edward lo ha visto con il filtro dei propri occhi, ovvero delle proprie esperienze di vita, e gli ha affibbiato un nome e un ruolo sempre diverso, a seconda del proprio bisogno e delle proprie abitudini. È quello che succede anche a tutti noi. Io, per esempio, quando sono al lavoro con i genitori di un paziente nuovo, vengo etichettata come la dottoressa. Quando andavo alle elementari e alle medie, ero sempre la sorella di, perché sono la più giovane di 5 figli che fino alla terza media hanno frequentato le stesse scuole. Quando entro in un ufficio pubblico, sono solo un utente come un altro, identificato con un numerino. Quando sono a un pranzo di nozze, per i camerieri, sono la vegetariana. Se qualcuno ci chiede chi siamo, a seconda del contesto rispondiamo in un modo diverso, a volte senza neanche dire il nostro nome di battesimo. Non ci accorgiamo che usare un'etichetta per identificarci o per identificare gli altri è un modo superficiale e parziale di identificare la persona. A volte le etichette sono solo scorciatoie, date senza cattiveria, che non offendono nessuno, ma rimangono pur sempre parziali rispetto alla complessità e alla totalità della persona a cui vengono attribuite. Succede per esempio quando qualcuno in sovrappeso, per quanto bene inserito nel gruppo di amici, viene chiamato ciccio. Addirittura ho un amico che, nonostante sia dotato di grande sensibilità, chiama frocio il suo migliore amico omosessuale. Non sono etichette date per denigrare o umiliare, sono solo nomignoli dati con affetto. Ma fino a che punto sono piacevoli per l'interessato? Non sarebbe più prudente e rispettoso chiamare quella persona con il suo nome? Di solito anche le etichette più soggettive che ci vengono attribuite ci incastrano in un ruolo da cui poi facciamo fatica a toglierci e con cui spesso finiamo con l'identificarci. Etichette come imbranato, tirchio, ritardatario, oppure il migliore, la più bella, intelligente, forte, positive o negative che siano, sono giudizi che ci vengono dati o che ci diamo a partire da un'interpretazione personale della realtà. Quando un genitore dice a un bambino che è pigro o troppo disordinato, facilmente il bambino si convincerà di essere esattamente così, pensando che sia un dato di fatto e di non avere possibilità per essere diverso. Quante volte gli insegnanti dicono dei loro studenti: è intelligente ma non si applica. Frase che poi sistematicamente viene riportata all'interessato, il quale magari ce la mette tutta a modo suo con gli strumenti che ha a disposizione per andare bene a scuola e così si convincerà che tanto non ne vale la pena di darsi da fare e che la sua intelligenza non conta niente. Anche quando l'etichetta è positiva, può diventare un peso per chi la porta, perché in certi periodi la persona potrebbe non sentirsi all'altezza delle aspettative, vivendo così una certa dose di stress e ansia da prestazione. Se le etichette nascono dal filtro delle persone e quindi sono interpretazioni soggettive e parziali, sono necessariamente una distorsione della realtà, perché quell'etichetta descrive un comportamento o una caratteristica fisica, non l'essenza della persona. È fondamentale ricordarsi questo per evitare di identificarsi con quella stessa caratteristica ed evitare sia sofferenza inutile, sia di rimanere imbrigliati in una convinzione sabotante. L'ultimo argomento a cui mi sento di accennare è quello del ritorno a casa. Qualsiasi sia la natura del viaggio che facciamo, nel momento in cui noi ci mettiamo nella condizione di guardare a cose e persone con occhi nuovi e il viaggio ci porta ad aprirci ad aspetti della vita e di noi stessi mai considerati prima, se ci spinge a varcare porte che prima erano chiuse e adesso ci mostrano nuovi mondi da conoscere, se ci porta a una nuova consapevolezza e a una crescita interiore, ad un certo punto torniamo a casa diversi da prima e rinnovati. Ma non necessariamente la casa materiale in cui abbiamo la residenza, piuttosto la nostra casa individuale, quella che ci portiamo sempre dietro ma che spesso non riconosciamo. Ogni viaggio che implichi una crescita interiore ci porta a casa prima o poi, cioè lì dove ci riconosciamo nella nostra essenza e percepiamo un senso di appartenenza, perché sentiamo di essere arrivati nel posto giusto al momento giusto, cioè in contatto con noi stessi e con quello che ci fa stare bene davvero facendoci evolvere come individui. Di solito, quando torniamo in questa casa, che può variare ripetutamente nel corso della vita, in base al percorso che facciamo, ci accorgiamo che anche gli altri ci possono finalmente riconoscere. Non tutti gli altri, ovviamente. Probabilmente solo dei perfetti sconosciuti o chi ci ama da sempre in modo incondizionato. Chi è capace di vederci per come siamo, oltre le nostre apparenze e oltre i suoi filtri soggettivi. Perché tornare da un viaggio interiore che ci cambia dentro porta per forza di cose ad allontanare delle persone e ad avvicinarne altre, più in sintonia con il nostro nuovo modo di essere. Ma la cosa più importante è che ci porta gradualmente ad avvicinarci alla nostra essenza più profonda. Voglio concludere l'episodio di oggi con un riferimento alla tecnica giapponese del kintsugi, che consiste nel riparare tazze in ceramica utilizzate per la cerimonia del tè. Le linee di rottura vengono riunite con una lacca, lasciate visibili e addirittura messe in evidenza con polvere d'oro. Il senso di questa tecnica è quello di impreziosire l'oggetto e di rendere la sua fragilità un punto di forza e perfezione. L'oggetto, riparato in questo modo, diventa unico e irripetibile, proprio come lo è ogni essere vivente nell'universo. In particolare, per quanto riguarda gli esseri umani, ogni ferita interiore può aumentare la bellezza di chi la porta, se invece di nasconderla dietro a corazze e rigidità, se ne trae un insegnamento di vita. Si può andare oltre il disagio che ci provoca guardare e mostrare le proprie cicatrici più o meno profonde nel momento in cui le si riconosce come parte del proprio processo evolutivo che ci porta ad essere persone sempre diverse e sempre migliori. Oserei dire preziose. Prima di riimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.